Buongiorno a tutti amici di Visione TV, bentornati sul nostro canale per una nuova intervista dedicata al personaggio del giorno. Oggi ho il piacere di avere con me Giorgio Gustavo Rosso, fondatore ed editore del gruppo editoriale Macro. Buongiorno Giorgio.
Buona giornata Enrica.
Come stai?
Sto bene, un po' preoccupato, ma bene.
Eh sì, perché innanzitutto si sta avvicinando la data di domenica del 2 giugno, che è la festa nazionale della Repubblica Italiana. Però proprio in questo periodo, negli ultimi mesi, ma soprattutto negli ultimi giorni, stanno spirando con sempre maggiore violenza venti di guerra. E sì, continuano a rincorrere anche delle dichiarazioni preoccupanti, da quelle di Stoltenberg, arrivando a Macron, fino alla luce verde, a partire dalla Polonia, di quei paesi nell'Unione Europea e nella NATO che si rendono disponibili a ospitare le armi di Kiev e quindi in qualche modo fare da basi per attaccare la Federazione Russa. Durissime ovviamente le reazioni da parte del Cremlino e poi altrettanto caos in Medio Oriente con i continui raid su Rafah. Come si diceva, domenica sarà la giornata del 2 giugno, ma tu hai organizzato qualcosa proprio per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della pace. Di che cosa si tratta?
Ma io e molti altri siamo esterrefatti da ciò che sta succedendo e non riusciamo a darci pace, si può dire, rispetto a questi ragionamenti che si possono tranquillamente definire abbastanza folli e che cadono quasi nella inerzia, nella passività di tutto il mondo politico e anche dei mass media più quotati. Sembra normale che si possa compiere un'azione che potrebbe essere il prologo di una terza guerra mondiale aperta invece che, come per ora sta avvenendo, sotto la cenere. Ecco, io non penso che noi come umani possiamo rimanere passivi di fronte a quello che sta accadendo e che accade da 100 anni. La guerra è il peggiore crimine e la peggior cosa che può succedere ai popoli, mentre la pace è la più grande ricchezza, come dimostra il benessere che ha attraversato l'Europa dagli anni 50 fino alla fine degli anni 1990-2000, così. Poi sono ripresi i tentativi, a partire dall'11 settembre, di riportare indietro l'orologio della storia oppure avanti, ma non a vantaggio dei popoli, ma a vantaggio di ristrette elite che sembrano disinteressate ai popoli, anzi agiscono contro i popoli. Quindi la riflessione è questa: se ci aspettiamo che chi dirige le istituzioni mondiali, quelle europee e quelle nazionali, abbia la capacità di mettere la pace al primo posto, siamo fuori campo, non abbiamo capito quello che sta avvenendo. E quindi l'idea è quella di far emergere molto più evidentemente il fatto che tutti i popoli, a partire dal popolo italiano, non hanno interesse alle guerre, ripudiano le guerre e vogliono vivere in pace e felici, ma lo devono esprimere, lo devono comunicare con chiarezza. E quindi l'idea è di partire proprio dal 2 giugno con una giornata della pace. Giornata della pace e della gioia di vivere insieme. Questo è il messaggio che vogliamo mandare, perché questo è ciò di cui abbiamo necessità: esprimere con chiarezza che il popolo italiano, i popoli europei ripudiano le guerre e vogliono vivere felici in pace.
E tra l'altro poi è anche quello che testimoniano tutti i vari sondaggi, cioè il fatto, per quanto riguarda il popolo italiano, l'Italia non vuole l'ennesima guerra, però poi, come dicevi tu, c'è questa inerzia, non soltanto dell'opinione pubblica, comunque alimentata dalla passività dei media, che preferiscono anzi alimentare e spirare sopra questi venti di guerra. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, un paio di giorni fa ha utilizzato una metafora calzante, dichiarando che la NATO, in particolare l'Occidente, sembra rapito da una forma di estasi bellicosa. E come fare, secondo te? E comunque, lavorando nel campo dell'editoria, hai sempre utilizzato la parola scritta, ma anche la parola appunto parlata. Come fare per sensibilizzare, per smuovere, far uscire la popolazione da questa forma di ipnosi che in qualche modo perdura dall'11 settembre a oggi? C'è questa forma di strategia della tensione che sono 23 anni che va avanti.
Ma guarda, io direi questo: dobbiamo cominciare ad avere presente dove siamo e, se è possibile, continuare ad accettare che si possa bombardare una popolazione civile, bambini, vecchi, malati e così via, con armi di sterminio, e noi consideriamo che sia normale. Io è questo che non riesco più a, diciamo, digerire: il fatto che, come umano, come componente di questa meravigliosa umanità, di questo straordinario insieme di esseri viventi, noi accettiamo ancora che sia possibile usare armi di sterminio contro bambini e popolazioni inermi. Quindi io desidero ardentemente che tutti noi ragioniamo sul fatto che, se c'è qualcuno che può progettare e poi essere finanziato, realizzare, commerciare e utilizzare un'arma di sterminio contro bambini, donne, popolazioni inermi, come fa a esserci qualcuno in prigione? Perché questo è un atto criminale senza paragoni, eppure passa inosservato. Nel senso, oramai ci abbiamo fatto l'abitudine, ma dobbiamo capirlo: tutti quelli che ci fanno credere che la guerra è inevitabile e che tacciono di fronte a questi massacri sono pagati, sono corrotti o ci guadagnano, come diceva Falcone. Le guerre le vogliono i fabbricanti d'armi, i banchieri che sono finanziatori delle fabbriche d'armi e finanziatori delle due parti in guerra, i militari che si arricchiscono e acquisiscono sempre più potere, i politici corrotti che, invece di difendere il proprio popolo e la pace, agiscono contro i popoli e contro la pace, e così via. È un lungo elenco di soggetti che singolarmente sono perfetti, ma che socialmente agiscono in maniera criminale e che noi dobbiamo trovare il modo di fermare. E io penso che il modo migliore di fermare questa cosa, iperpacifico, ipergentile, è quello di proibire la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il commercio e l'uso di armi di sterminio di massa, in generale e in particolare contro popolazioni civili inermi.
Questa iniziativa del 2 giugno può essere anche letta in chiave di pressione su quelle forze politiche che tra pochi giorni si riuniranno e andranno al voto per le elezioni europee. Si può anche vedere come in qualche modo coalizzare l'opinione pubblica per fare pressioni sui governi da un lato, ma anche sui partiti e movimenti che poi si ritroveranno proprio a Bruxelles e a Bruxelles decideranno le sorti dell'Unione Europea. E in qualche modo prenderanno anche ordini o daranno, diranno la loro alla NATO.
Ma guarda, io credo che sia indispensabile che noi abbiamo presente che le stesse forze politiche che abbiamo nei comuni e che funzionano malissimo, le abbiamo nelle regioni e funzionano malissimo, le abbiamo in Italia e poi danno il peggio di loro in Europa, perché questo sono gli stessi partiti che arrivano, parlano, prima di tutto nessuno ha nel suo programma la guerra, perché io penso che qualunque partito che mettesse nel programma la guerra perderebbe disastrosamente le elezioni, però è questo fatto che non hanno nel programma la guerra, ma poi votano in Parlamento o come governanti in Italia e in Europa a favore della guerra, a favore dell'acquisto di armi e così via. Allora, noi puntiamo molto su questi giorni affinché il dibattito e la discussione riguardo al tema della pace e della guerra entri nella discussione, perché non ne parla nessuno o ne parlano pochissimi, e l'unico partito importante che si esprime a favore della pace è il partito che dopo le elezioni fa il contrario di ciò che ha detto prima. Ci ricordiamo il Movimento 5 Stelle cosa aveva detto sui vaccini prima di andare al governo e cosa ha fatto subito dopo essere andato al governo. Quindi la credibilità del Movimento 5 Stelle rispetto alla pace è pari a zero, anche perché poi il Movimento 5 Stelle si allea con i partiti guerrafondai. Quindi è un'operazione elettorale, come evidentemente è sempre stata un'operazione elettorale il Movimento 5 Stelle, in cui in milioni siamo cascati per diversi anni.
Secondo te che cosa possiamo fare tutti nel concreto? Perché poi per cambiare le cose non è che possiamo continuare ad aspettare che ci sia sempre qualcuno dall'esterno, oppure far continuare a combattere soltanto a pochi delle guerre per procura. Che cosa possiamo fare ognuno di noi? Che cosa può fare per la pace?
Ma io penso che si possono fare molte cose, ma il primo passaggio è quello di avere un cambiamento mentale. La guerra non è un fatto inevitabile. Ci sono evidenti tracce di grandi civiltà dove la guerra non era praticata. Quindi è questo tipo di guerra che conosciamo noi, ha al massimo qualche migliaio di anni, sono cambiati gli strumenti, ma in generale c'è questa caratteristica. Tutte le guerre degli ultimi 4-5 mila anni sono massacri di popoli per renderli schiavi, sottometterli e derubarli delle loro ricchezze e dei loro territori. Sono tutte uguali, anche le ultime guerre. Guardate quello che è successo in Afghanistan, in Iraq, in Libia, e quanto volevano che succedesse in Siria e sta succedendo ora a Gaza. Lo sterminio, il massacro con armi di sterminio negli ultimi 100 anni contro le popolazioni civili. Quindi noi dobbiamo mettere al bando le armi di sterminio, di qualunque tipo siano, quelle nucleari, quelle esplosive e quelle biologiche, quelle elettromagnetiche, tutte le armi che continuamente si stanno immaginando. Ogni paese può avere solo armi di difesa, non armi di offesa, e non sono credibili le operazioni di pace, perché alla fine sono tutte operazioni per guerre coloniali e per impadronirsi e schiavizzare. Un altro esempio molto evidente è l'Iraq, no? L'Iraq è stato invaso supponendo che, con notizie false poi confessate, possedesse armi di distruzione di massa, che poi non si capisce come mai, se ce le ha l'Iraq deve essere invaso, se ce l'hanno tanti altri paesi non devono essere invasi. Ma a parte che non aveva le armi di distruzione di massa, cos'è successo? È stato ammesso che era tutto falso, ma l'Iraq ha la più grande base NATO del mondo, o una delle più grandi, e il petrolio dell'Iraq non è più degli iracheni. Con la stessa cosa che è successa in Libia con Gheddafi e che succede dovunque. Quindi tutti i racconti che ci vengono fatti per giustificare, per alzare l'odio contro il nemico, sono racconti che portano comunque tutti alla stessa conclusione: pretesti per un massacro terribile di popoli che sono invece contrari, io direi proprio per DNA, alle guerre, per affamare, massacrare, rendere schiavi e derubare di ogni cosa. Quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto, non cadere nella partita di calcio: io tengo per l'Ucraina, io tengo per la Russia, tengo per i palestinesi, tengo per gli israeliani. I popoli non c'entrano, sono le elite globali che guadagnano potere e denaro da qualunque tipo di guerra. Sono le elite globali che hanno inventato la guerra al Covid, usando poi però gli strumenti del terrorismo e del totalitarismo. Quando mai si può immaginare che per difendere la salute chiudi in casa? Chiunque sa che il miglior modo di stare in salute è vivere all'aria aperta, muoversi, respirare. Invece si sono disinfettate le strade, delle cose ridicole, le mascherine all'aperto, e poi le cose più tragiche: aver impedito di visitare i malati, aver impedito di curare i malati. I medici che hanno curato i malati hanno ottenuto straordinari risultati, e come risultato, come premio, l'ordine dei medici li hanno radiati. Le medicine sono state rese introvabili o vietate. I pazienti, nonni, nonne, che sono stati rinchiusi in ospedale con l'impossibilità di essere visitati. E poi, fatto che non è mai esistito proprio, è stato impedito di fare persino il funerale. Sono stati bruciati per evitare di controllare le cause della morte e scoprire che molto spesso le cause erano dovute alla cura sbagliata o al fatto della vigile attesa o tachipirina. Scelte veramente criminali. Noi dobbiamo capire questo in tutti i campi, quando guardiamo chi crediamo che sia lo Stato, l'istituzione a nostro favore, in realtà è stato completamente preso in ostaggio o corrotto dai grandi poteri economici, finanziari, industriali, farmaceutici, militari. E noi dobbiamo trovare una modalità per uscire da questa situazione, per cui ci troviamo a nutrire chi ci sottomette, invece di cercare una nostra via di libertà. E la via di libertà pacifica rispetto a questi venti di guerra abominevoli che vengono nutriti è quella che noi abbiamo pensato migliore: uscire nelle piazze, nelle strade, nei parchi con gioia, con totale pacificità, per indicare che noi preferiamo vivere con gioia insieme piuttosto che andare alle parate di armi di sterminio acquistate per massacrare altri popoli o per essere massacrati noi a nostra volta.
Dagli esempi che tu hai fatto, dalla messa in scena di Colin Powell sulle armi di distruzione di massa, quando agitò la famosa fialetta evidentemente che non conteneva antrace, arrivando fino alla psicopandemia che è stata trattata a livello di narrazione da subito come una guerra invisibile contro un nemico invisibile, con anche tutta una serie di, pensiamo al lockdown, al coprifuoco, di immagini, una mitologia bellica che venivano proprio dalla guerra. Il punto chiave è sempre stato la paura e il terrorismo mediatico, cioè terrorizzare l'opinione pubblica anche attraverso la diffusione di notizie false per ottenere il pretesto per introdurre poi delle misure liberticide impopolari, oppure per ottenere il casus belli, in questo caso nel caso dell'Iraq, per la guerra contro Saddam Hussein. Come fare? Adesso la paura viene utilizzata, perché pensiamo soltanto alle dichiarazioni per esempio di Macron, che più volte ha voluto sottolineare che qualora la Russia vincesse la guerra, il conflitto contro l'Ucraina, non si fermerebbe all'Ucraina ma potrebbe arrivare a invadere l'intera Europa arrivando fino al Portogallo. E come fare per difendersi dalla paura e dal terrorismo mediatico, da questo bombardamento di ansia che anche i media mainstream ci inoculano quotidianamente?
Ma intanto credo che prima di tutto bisogna usare il buon senso, perché se tu guardi la cartina geografica, la Russia è il paese più ricco del mondo, è infinitamente grande ed è ridicolo immaginare che abbia bisogno di ampliarsi, perché non è successo questo, è sempre successo che qualche imperatore o tiranno occidentale ha attaccato la Russia, non la Russia ha attaccato il resto del mondo, il resto d'Europa. Quindi la storia dice questo. La storia dice che la regione del Donbass è una regione abitata da russi, è come dire l'Alto Adige in Italia. L'Alto Adige è una regione abitata dagli altoatesini, che sono di stirpe tedesca. Quindi io credo che se noi guardiamo bene tutte le cose che succedono, scopriremmo presto che in seguito alla caduta dell'Unione Sovietica, l'Ucraina già dal 1992 cominciò a essere frequentata dai vertici del Pentagono e in breve tempo invasero l'esercito ucraino di denaro e lo resero sottomesso agli interessi del Pentagono, delle forze, del principale, diciamo, creatore della NATO, che oggi con evidenza non è un'alleanza difensiva, ma è la più grande multinazionale della guerra mai esistita su questo pianeta. La quantità di armi che produce e utilizza l'elite militare del Pentagono equivale a un terzo o più di tutte le armi che vengono prodotte sul pianeta, pur essendo, che so, 300 milioni su 3 miliardi, il 10%, meno del 5% della popolazione mondiale. Insomma, è una macchina da guerra che ha bisogno di creare continuamente guerre e espandere l'impero delle multinazionali finanziarie, informatiche e simili, che fanno parte di questa enorme, in termini di mezzi, ma non di numero di uomini, questa enorme macchina. Mi raccomando, continuo a invitare tutti a distinguere tra i popoli e le élite, perché i popoli sono tutti portati alla pace. È normale, perché quando un popolo è in pace conosce la prosperità e la libertà. Un popolo in guerra conosce miseria, morte e tutto ciò. Purtroppo noi abbiamo élite finanziarie, economiche, industriali, politiche, che sono evidentemente portate alla guerra e alla morte, invece che alla vita e alla gioia di vivere. Dobbiamo averlo ben presente, dobbiamo aver presente che in termini di forza militare non possiamo competere, possiamo competere in termini di capacità di costruire un altro modello di vita che non abbia al centro le armi, la morte e chi finanzia tutto questo.
Che cosa rispondi a chi potrebbe controbattere dicendo che la tua visione è eccessivamente ottimista e utopistica?
La prima cosa che mi viene da rispondere è: nel peggiore dei casi succede quello che è successo finora, mentre io ho la netta sensazione che tutto sta cambiando. Ma ti dirò di più, io sono assolutamente sicuro che tutti noi abbiamo il libero arbitrio e che ciò che ci succede nel nostro universo individuale solo noi ne siamo responsabili e lo creiamo. Ciò che avviene a livello sociale è la somma di tutti i nostri pensieri, di tutte le nostre azioni. Se noi continueremo a considerare la guerra inevitabile, la guerra sarà inevitabile. Se noi cominceremo a capire che ciò che accade dipende dai nostri pensieri, dalle nostre capacità e attitudini creative e poi dalle nostre azioni coerenti con questo, inevitabilmente, quando un ampio numero di umani pensa in maniera coerente, ciò che accade intorno è coerente con ciò che viene pensato. Io comunque dico che non c'è da fare tanto. L'unica cosa che è importante fare è comunicarci che vogliamo vivere felici in pace, che la cosa più importante per ognuno di noi è vivere felici. Quindi facciamo questa azione di cambiamento mentale per cui vogliamo vivere felici e lo vogliamo far vedere nelle piazze, nelle strade, perché sono poche migliaia di soggetti che forse hanno anche sofferto chissà che cosa o hanno le loro ragioni, che stanno muovendo a uccidersi miliardi di persone che non si conoscono. Ma perché dobbiamo uccidere un ucraino, un russo, un palestinese o un israeliano che non li abbiamo mai visti, conosciuti? Qual è il senso della guerra? La guerra non ha nessuna giustificazione, se non, come vi ho detto, questo predatore insaziabile che usa la guerra come strumento per impadronirsi di tutto. E quello che vorrei dire, non ci sono buoni e cattivi, perché il mondo che noi abbiamo è il risultato nostro. Noi, quando pensavamo in maniera diversa, i nostri genitori, i nostri antenati, i genitori e gli antenati dei nostri amici, compagni di scuola e così via. Se vogliamo che questo mondo riprenda il percorso pacifico di tante civiltà, è indispensabile che noi scegliamo la pace con gioia e neghiamo con forza il consenso alla guerra e alle armi di sterminio. Noi non possiamo più, come umanità, accettare che esistano armi di sterminio, che vengano prodotte, riprodotte e utilizzate. Ma com'è possibile? A me sembra, sappiamo già, perché non l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, non sappiamo cosa fanno delle armi di sterminio, di distruzione, che siano nucleari, con altri strumenti, biologiche, come i vaccini, altre cose. Sono tutte armi che noi dobbiamo proibire, perché l'umanità vuole vivere in pace, felice. E tutto dovrebbe essere parametrato a questo. Perché faccio questa cosa? Fa vivere in pace e felice la comunità, tutti noi. Noi facciamo troppe cose che non hanno come obiettivo la pace e la felicità. Mentre oramai è arrivato il tempo che, a partire dai quartieri, dai piccoli comuni, grandi comuni, la cosa più importante, l'obiettivo da raggiungere nelle comunità è pace e felicità. Tutto il resto si deve adeguare, è una conseguenza, ma il bello della vita è questo: poter godere la vita in pace e armonia.
Grazie, speriamo davvero che possa essere un'estate di pace. Grazie Giorgio Gustavo Rosso per le tue parole.
Se volete sapere qualcosa di più, andate gruppomacro.com/pace.
Grazie, aspettiamo allora anche di scoprire quali saranno le prossime iniziative del gruppo Macro e come poter aderire facendosi ognuno di noi promotore di pace. Grazie ancora per essere stato con me.
Grazie a te per questa intervista e alla televisione.
Grazie a tutti voi per essere stati qua collegati su Visione TV. Vi ricordo che è ancora disponibile il nuovo numero di Visione, eccolo qua, dedicato alla pandemia, storia di un progetto criminale, con un'ampia sezione curata da eminenti medici sugli effetti avversi. E proprio il prossimo numero, che sarà in uscita tra pochi giorni, è dedicato al tema della guerra, al fatto che l'Europa, come abbiamo proprio discusso con Giorgio Gustavo Rosso, si sta militarizzando ed evidentemente presa, citando ancora Peskov, da questa estasi bellicosa, sembra voler cercare a tutti i costi lo scontro e addirittura la terza guerra mondiale. Vi ricordo che potete andare sul sito di Visione TV per continuare a sostenere l'informazione libera e indipendente con una vostra donazione, ecco qua la grafica, e ovviamente sul sito di Visione Editore per acquistare copie del nostro mensile, dei nostri libri. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon proseguimento.